about that. Shit. Okay, shit. Я мафе! Чао, трое! Чао, трое, чао, трое. Wow. Finalmente. Finalmente. L'ho fatto. Aspetta, dove è la mia armonica? Ok, finalmente l'ho fatto. Sono un po' imbarazzata. Allora, dopo quasi 10 anni di matrimonio, a dicembre sarà 10 anni che siamo sposati, io e Stefano. Sai, ci siamo sposati quando è uscito l'album Art Pop, you know. Dopo 10 anni insieme, ho regalato finalmente a Stefano quello che ogni donna, ogni moglie deve dare al suo marito. E io non sapevo se ci riesco, se è nel nostro futuro questa cosa, se riusciamo come coppia a fare questa cosa insieme. Sai, non è che ogni coppia può farlo, ma ve lo dico con tanta felicità e tanto orgoglio, dopo tanti sacrifici, compromesse. Abbiamo avuto belle notizie qualche settimana fa. Non c'è niente di più sacro, Troia, di più prezioso di questo. Grazie a me, Stefano è diventato americano! Sì, Troia, il mio dovere come donna, moglie, americana, croata, sposato con un veneto italiano, ho dato a lui il passaporto americano. Cosa pensavate, Troia? Cosa pensavate che l'ho dato il culo? Ma sai che fa ora con questo onore? Quando arriva il passaporto americano, lui scappa subito in Italia. Vado solo a settembre e io purtroppo non posso venire perché c'è una mia amica che si sposa a North Carolina e mi ha costretto di fare la bridesmaid, quindi devo stare lì con lei per una settimana, poi sto con famiglia. E io non capisco perché si sposano, il suo marito già ha il passaporto americano eppure il suo culo. No, rimango lì per anche tipo un mese perché non vi ho detto la puntata precedente perché stavo parlando di fucking Barbie movie. Nel stesso giorno, mese scorso, il cane di mia madre, Bessa, loro hanno 1000 cani, ma il cane principale, Bessa è stata colpita da un serpente. Ha fatto 1000 surgeries, sta ancora male, è una lunga storia. Nello stesso giorno mio padre è caduto da una scala, un ladder. Niente, sono un catastrofe, tutta la mia famiglia deve andare lì. Comunque, io parlando di passaporti, bla bla, io ho anche passaporto croato, sai. Quando lavoro in Italia, mi aiuta ad avere questo passaporto croato per robe di tasse, bla bla, sai che italiani non vogliono lavorare con gli americani, ma questo passaporto mio è scaduto e ho chiamato, volevo dire imbecile, ho chiamato, come si dice imbecile, l'ambasciata croata per chiedere di fare questo e mi hanno chiesto, ok, ma il tuo nome l'hanno fatto bene questi americani o no? E fa ridere che l'hanno chiesto, perché tutti e due i passaporti devono avere lo stesso nome. L'ultima volta quando ho fatto il passaporto americano nuovo, loro mi hanno sbagliato il nome. Infatti questa tipa croata mi ha chiesto perché spesso i nomi croati vengono trattati male qui. Quindi il mio nome è Thea e poi ho due cognomi, Hacic, Vlahovic, perché mia mamma è femminista, Dio che... Quindi questi americani hanno messo nel mio passaporto americano che mio nome è Thea Hacic e mio cognome è Vlahovic. Che non è vero, ma vabbè, dicevo, ok, compro biglietti con questo nome sbagliato, non c'è male di questa roba. E questi croati mi hanno detto, Troia, se tu vuoi un nuovo passaporto croato, deve essere il stesso del passaporto americano. Quindi ti consiglio di cambiarti il nome croato ufficialmente per poter fare un nuovo passaporto che è identico a questo americano. Cosa? È come, sai quando fai eyeliner, liquid eyeliner, e un occhio è perfetto, e l'altro lo fai di merda. E certo, è più facile rovinare quello perfetto per sembrare quello fatto di merda invece di far sembrare la merda una perfezione. Ma il mio nome, Dio cane, io non voglio cambiare il mio nome ufficialmente. Grazie a una stupida americana che mi ha sbagliato il passaporto. Comunque è un casino, quindi devo rifare prima il passaporto americano, poi quello croato, e poi pizzica materina. Niente. Troie, il periodo più bello dell'anno. September Vogue! Vogue di settembre! Arriva! Per ricordarvi che siamo costantemente alla ricerca della prossima stagione, vivendo il futuro attraverso possibili abiti, possibili versioni di noi stessi. Oh, torna in ufficio, Troia! Ti chiedi, facendo le valigie, tornando a casa dalla vacanza, ma quando inizierà il mio tempo? Quando inizierà la mia vita vera? Basta questa vita finta, voglio quella vera che mi sta aspettando. Non so quando o come arriva, ma quando inizia la mia vita vera? La mia vera vita! So solo una cosa, so che la vivrò comunque in un trench coat di Burberry. Vivi in un mondo dove c'è solo un giorno in cui la morte è una ragazza ed è solo un ballo di distanza. Non puoi cambiare domani né ieri, Troia, solo godere oggi. E dici, ma oggi fa cagare. Troia, cazzi tuoi. Comprati un nuovo abito invernale anche se ci sono ancora 1000 gradi fuori. Anche se, sai che gli alberi non riescono a fare photosynthesis in vari posti. No, non importa. Comunque Anna Winter dice, comprati un cappotto subito e arriva il tuo futuro. Ora vivo a West Hollywood, vi ho detto brevemente nella puntata precedente. Ma quanto sono diventata brava a parlare italiano, Troia. Troppo brava. Ci vuole una lobotomia per rendermi divertente come tempo fa, no? La mia vita sociale e pure quella di Winkle sono migliorate con questo trasloco. A entrambi manca la spiaggia, certo, ma ora lei ha un parco per cani dove andiamo ogni giorno e io ho tanti bar dove vado ogni sera. Ogni giorno esco ogni giorno. Ho fatto varie cose in questo periodo, anche tanti readings, sto provando a fare più readings, sai, quegli eventi dove scrittori leggono e poi, you know, leggono sul palco, poi vanno a piangere nel bagno. E vi devo raccontare una cosa. Allora, questi readings di solito sono le robe merdose, triste. Però ci sono vari readings fatti bene. Come uno, tipo, un anno fa dove ho incontrato il mio agent di CAA. Quello era un reading bello, ma sono rari, sai. Comunque, mese scorso sono stata invitata a fare una lettura in una reading formale, speciale, con molta stampa presente. Gente di industry, Hollywood, you know. E stavo per presentare in anteprima un capitolo del mio nuovo libro. Quello non è ancora uscito. Avevo programmato un outfit, un vestito metallico, con guanti lunghi e tacchi alti, un headpiece di pizzo. You know how I do, Troye. È il giorno dell'evento, e una delle hosts mi scrive in un group chat di lettori, altri lettori, di donne. Dice, guarda Troye, ho capito che in questo evento ci sarà un stupratore famoso. Sai che in Hollywood ci sono questi stupratori famosi, un producer o qualcosa. E io non posso stare in una situazione con lui. Lui non organizza l'evento, lui non paga niente. Lei ha solo capito che sarà lì. E dice, io e noi non possiamo fare parte di questo evento se ci sarà lui. E ho già chiesto all'altra host se può farlo non entrare. E lei ha detto che non può far non entrare la gente. Bla bla bla. Quindi noi faremo un altro evento. Un nostro nuovo evento stasera. Cosa faresti tu? Allora, prima vi dico, io non ero d'accordo e dopo vi spiego perché. Ma questa persona che mi ha scritto in questo group chat in cui ero, quelli erano le persone che conoscevo, che mi hanno invitato a fare questo evento. Le altre persone di questo evento, quelli infatti più importanti, io non li conoscevo, li volevo conoscere quella sera, ma mica potevo dire a questa Troye che mi ha invitato. Aspetta. Mica potevo dire a lei, no bitch, vado lì dove c'è il stupratore, you know? Non volevo sembrare un infidel in questo caso. E mi hanno detto, guarda, abbiamo già cambiato location, lo faremo in un hotel carino. Un hotel, in realtà, dove ho fatto il mio launch party del mio secondo libro. Un hotel carino, sul tetto. E tu, vabbè, se ci sono le altre readers, se tutti noi facciamo un boycott, e se è una roba carina, comunque organizzata bene in quest'altro hotel, va benissimo, dai, facciamolo. Ok, forse la stampa non viene, ma forse sarà una roba carina. Arrivo lì. Io quando ho organizzato lì la mia festa, io l'ho organizzato. C'era un DJ, c'era un performance di un punk rocker, c'era il bar organizzato, tutto il guest list, avevo il microfono e tutto. Era tutto prenotato per la mia festa. Questo, arriviamo lì, ho capito, loro non hanno organizzato niente, hanno solo invitato l'altra gente su questo rooftop. Non c'era neanche un microfono, non eravamo neanche tipo permesse di fare lì il reading. E hanno detto, sì, ma così è guerrilla style. Sì, va bene, anch'io, I'm a fucking punk rocker, però varie cose, questo reading, mica volevo fare quello quella sera, giusto per conoscere altri scrittori. A me i scrittori stanno sul cazzo. Noi siamo le persone peggiori, you know? Abbiamo the ego of a fucking artist senza l'arte. Comunque, era stata una bella opportunità quella, la serata che doveva essere. E invece è diventata una merda. Perché? E questo è che dico. Qualche volta l'integrità ti impedisce di arrampicarti. Questo ho googlato, come si dice. Le donne dobbiamo avere sempre l'integrità. E ci tiene indietro. Troia, devi capire essere cattiva per il bene superiore, for the greater good. Questa sera abbiamo solo fatto vedere quanto potere questo stupratore ha, perché quell'altra sera comunque è andata bene e tutta la stampa era lì. Io come scrittrice donna e le altre persone che hanno boicottato l'altro evento, donne, queers, scrittori che hanno bisogno di aiuto, non erano lì. Hanno preso, you know. Okay, I believe in integrity and morals and ethics. No, not morals, ethics. Certo che lui, certo che è una merda umana che deve morire. Non sto dicendo che non è vero. Sto dicendo che noi non dobbiamo avere paura. Dovevamo fare comunque l'evento e cagare su lui, sul palco. You know what I mean? Non c'è un modo di evitare questa gente. Perché loro tengono sempre il potere. E noi solo scappiamo e facciamo le nostre merde. No. Non puoi impedire loro di partecipare alle feste perché sono ovunque. E lui ha avuto più potere di chiunque altro nell'evento. Tutte le ragazze di scrittori queer, you know, che volevano... In quale modo risolve qualcosa questo? E secondo voi lui, pervertito, non era super, 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 super eccitato sul fatto che tutti noi abbiamo scappato via da lui? That turns him on, for sure. E quando è stato il mio turn di leggere, ho fatto varie battute, tipo, you know, wow, sono molto fortunata e felice che abbiamo fatto tutto questo per evitare un stupratore nell'altro evento. Adesso siamo in un hotel con forse solo 10 altri stupratori, you know. Se cancella un evento ogni volta che c'è un fucking sexual pervert, non ci saranno più eventi nel mondo, troia. Vai lì, vedilo e brucialo, non so, cazzo, non dobbiamo scappare. Anyway, sì, ho cominciato a uscire tanto e bere ancora di più. Vivo vicino a Sunset Boulevard and Sunset Tower and Chateau Marmont. Sunset Tower è un hotel storico e lì nel lobby, nel bar, ogni sera quasi hanno jazz. Io amo jazz e quindi spesso vado lì, cammino lì, in 5 minuti riesco ad arrivare lì e mi siedo e ascolto jazz. E una sera sono stata lì da sola, come, you know, quasi sempre, vestita da troia. E ogni volta quando mi siedo da sola vestita da troia, la gente pensa che sono puttana e questo mi piace tanto, è sempre bella la situazione. Comunque queste due ragazze di New York mi hanno invitato a stare con loro, mi sono ubriacata con loro e li ho invitato a un'altra festa dove ero invitata. Ho invitato anche... C'era una poverina che stava tipo piangendo, urlando fuori quando fumavamo le sigarette. Sai, io amo così tanto quando le ragazze si ubriacano insieme randomly e diventi migliore amica con un stranger. C'era una ragazza fuori fumando, piangendo, urlando. Poi ha detto Troia, noi abbiamo chiesto cosa c'è. Lei ha detto Troia, guarda, ho visto mio ex per la prima volta in 5 anni e sono vestita così di merda. Lei era vestita benissimo, ovviamente. Ha detto, adesso sto pure litigando con mio amico gay che mi ha portato qui a cena perché lui non capisce che io non torno mai più dentro, non mi può vedere così il mio ex, bla bla bla, quindi era una drama. Ho invitato pure lei alla festa, ma lei voleva camminare ubriaca per strada, va bene. Anyway, sono stata invitata a questa festa con la vodka e caviale gratis. La vodka veniva versata attraverso una scultura di ghiaccio. E arriva in un ciupito, un shot glass, e una troia ti dà quel shot glass, e l'altra troia ti dà una patatina con caviale sopra da consumare insieme, quindi ho avuto non so quante di quelle robe. E niente, il giorno dopo mi risveglio a letto con il sangue sulle mie lenzuole, un livido sul mento e una ferita sul braccio. E chiedo a Stefano, ma mi hai picchiato? E lui dice che sono arrivata così ubriaca a casa, che mentre vomitavo, tipo, ho caduto nel bagno. Stavo cadendo nel bagno. ecco, quando cominci, quando diventi the philosopher of sadness, is sadness or happiness closer to godliness? Tutto questo a un punto, perché vi sto raccontando queste cose. Il prossimo weekend vado a... tipo, sto uscendo ogni sera, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, Saturday. Prossimo weekend vado a Topanga per una festa. Topanga è tipo vicino a Malibu, lì vivono i hippies and the reptilians. E lì ci sono... c'è una coppia... musicians, bla bla bla, invitano musicians, bla bla bla, sempre una noia, quindi bevo tanto. Lì c'era mio avvocato, mio amico, ma anche mio avvocato che mi aiuta con contratti. Ero ubriaca, anche lui, ma abbiamo litigato di brutto sul femminismo. Non vado nei dettagli, ma come sapete io so tutto. Sono una intellettuale e di queste cose so tutto, almeno sappiamo che so di più di lui su queste cose, un uomo italiano che sta litigando con me in un modo che mi ha fatto molto arrabbiare, e visto che ero così ubriaca ho urlato in fronte a tutti, tipo 60 persone, you're a fucking asshole, fuck you, mi sono alzata, camminata via, I made a scene, e lui è venuto da Stefano e ha detto, tua moglie è una matta. Quindi, vi dico per dire, io so che avevo ragione in questo argomento, io sempre ho ragione, comunque so che avevo ragione in questo argomento, mi dispiace che ho perso l'argomento grazie all'alcol. Grazie al fatto che ero ubriaca mi ha reso meno, whatever the fuck, reliable. Il giorno dopo, noi abbiamo dormito a casa dei nostri amici che vivono a Malibu, perché Malibu è vicino a quel Topanga, non volevamo guidare così tanto dopo una festa. Mi alzo a casa di mia amica, lei mi fa bere questo Starbucks, this cold brew Starbucks che prende da un supermercato, tipo un gallon, un litro di Starbucks caffè nero, e bevo quello su stomaco vuoto con due occhi perché ho mal di testa, perché ho bevuto troppo. Quel giorno stiamo in spiaggia tutto il giorno, Stefano e il marito di mia amica vanno a fare surf e io ho la diarrhea tutto il giorno, così tanta diarrhea che non, la cacarella, troia, che non riesco né a stare su spiaggia né a godere la, abbiamo pranzato insieme, io stavo tutto il tempo nel bagno, you know, è una roba avere questo con solo tuo marito, ma con i tuoi amici, quando sei ospite da loro e tutto il giorno stai cagando, non è carino. Quindi dopo l'esperienza di cadere nel mio bagno e poi questa esperienza. Ah, e poi un'altra cosa. In questo periodo, vi ho detto, vi ho già rotto le palle con la mia depressione, ma dico, ero già depressa per vari mesi, ufficialmente, poi, vabbè, cambio appartamento, mi aiuterà, sì, mi ha aiutato un po', ma comunque sto piangendo molto, quasi ogni giorno, e anche bevendo molto. E quindi volevo sapere il motivo per piangere, se bere era il motivo per piangere, forse piangevo più facilmente perché ero già ubriaca così spesso. E sai, come una scienziata, a scientist, l'unico modo di capire è togliere un variabile, un variable. Non potevo togliermi le lacrime, ma potevo togliermi l'alcol, almeno per un po'. Volevo avere un momento di salute. È come qualcuno che odia sentire you look healthy, tipo dire a me che io sembro in salute. Anche dopo quella roba che mi è successo in Croazia, quel trauma, comunque se qualcuno mi dice wow you look healthy, per me è un insulto. Ma ultimamente la mia salute, la mancanza della mia salute ha influenzato molto il mio stile di vita, perché il mio stile di vita stava rovinando la mia salute. Per citare mio libro, primo libro, it's not a lifestyle unless it's killing you. Non è stile di vita se non ti sta uccidendo. Quindi trovo e vi dico una roba un po' imbarazzata, ma io non sono imbarazzata. Io non sono imbarazzata di fare schifo, quindi io non sarò imbarazzata neanche di voler non fare schifo per un periodo, ok? Ero curiosa di... Pensavo che sarà una roba molto difficile per me. Io mi sono data l'idea di smettere per un mese, per vedere se comincio a piangere di meno, se almeno faccio meno cagate in giro. E dovevo anche finire il mio libro, ma finirlo davvero per mandare il mio agente. Volevo cambiare le mie abitudini, ma volevo un po' di aiuto. È una roba molto Hollywood, molto LA, è Alcoholics Anonymous. L'avete visto sicuramente nei film americani, AA. Ci sono questi club, queste società di alcolizzati che vanno a parlare di essere alcolizzati e whatever. E non sono mai stata a un meeting, quindi non sono andata a un meeting. C'è vicino a casa mia, su Sunset Boulevard, nello storico Rainbow Room Bar. E di solito questi incontri di AA succedono nelle chiese. Che è terribile. Ma io vengo lì, è un bar. E dico, ma se non è un segno di continuare a bere, non so cos'è. Comunque capisco the appeal, l'appello di questa roba, di questi meetings, perché stai lì, puoi parlare con ubriaconi, condividere storie fucked up e traumatiche senza dover pagare un conto, senza aver mal di testa il giorno dopo, senza dover capire il giorno dopo che hai scopato uno o no, you know. E mentre sto lì ascoltando le loro storie, io capivo tipo che tipo di ubriachi sono, tipo qual era il violento, qual era la troia, qual era la divertente. Mi ha fatto venire la voglia di fare festa. C'era anche un attore molto famoso di Euphoria lì, ma non, una regola di Alcoholics Anonymous is it's anonymous, quindi non puoi raccontare queste robe. Comunque il primo meeting era molto divertente perché stavo lì ascoltando le stories divertente, era, ho detto vabbè, questa roba è carina. Secondo meeting, mio ultimo meeting, hanno cominciato a parlare di Dio e delle regole e le steps e di sai, devi dire io sono powerless e devi fare questi qualsiasi volta, qualsiasi cosa, un ideale spirituale o stile di vita o anche comedy, whatever. Se una roba, un ideale, anche bello, viene comunque fatto con tante regole e con un hierarchy e con spazi dove devi stare un periodo. I don't know, le robe diventano molto cultish. Non mi piaceva questa roba di Dio, che devi parlare di Dio e che devi dire che sei powerless. Ho capito, AA comunque è una roba patriarcale, iniziato da un uomo, il libro è scritto da un uomo, e il sistema è fatto per uomini, e per gli uomini, perché gli uomini che tipo, è per gli uomini che tipo pensano che sono Dio, che sono onnipotenti, e devono capire, forse non devo, you know, devo essere impotente. E per gli uomini questo concetto è rivoluzionario, essere, avere, you know, in potere, credere a qualcun altro tranne te, ma per noi donne è ogni giorno che siamo così, powerless, è la maggior parte per cui iniziamo a bere, in the first place. Io dico, io non sto qui per dire I'm powerless e credo nel Dio, io stavo lì per sentire altre storie di merda che la gente ha fatto nella vita per ridere un po', e... quindi no, per me non era per me questa roba, però, you know, good for them. Comunque stavo leggendo un po', and you know, comunque, date rape drugs, alcohol è il date rape drug principale, e sai che durante COVID, il primo lockdown in America, bere ha ucciso più persone di meno 65 anni che COVID in 2020, perché erano tutti a casa a bere, you know? Anyway, questo periodo in cui stavo uscendo senza bere, comunque uscivo perché volevo, you know, I wanted to go out, ma tipo bevo quattro Diet Coke, resto da un posto solo tipo 20 minuti, poi mi annoio troppo, è noioso. Comunque, io pensavo sempre che tipo le mie tendenze brutte di parlare troppo, di raccontare tutti i miei segreti subito dopo aver conosciuto qualcuno, che era la colpa di bere. Ma vi dico anche da una persona sobria, anche quando uscivo talmente sober, io comunque facevo queste cose. Comunque facevo queste cose. Quindi è solo la mia personalità di merda. Ah, e sto piangendo ancora. Dov'è la mia armonica? Ah, ok. Scusami, sto qui a letto. Il letto è pieno di vestiti non piegati perché Stefano mi ha promesso che lo farà lui. E io voglio fare la brava, avere la fiducia. Ma quando do fida a lui che lui farà queste cose, sono 2 giorni che abbiamo sfatto questi vestiti. Comunque, ho capito, io non sono un alcoholic, anzi, è stato troppo facile smettere di bere. Ma secondo me è bello provare nuove abitudini qualche volta se la vita non sta andando nel modo che vuoi in quel periodo. Se non puoi ovviamente cambiare tutto, non puoi forzare che quell'email che stai aspettando ti arriva, non puoi forzare che qualcuno ti compra il trench coat di Burberry. Cambia quello che puoi cambiare, almeno per un mese, no? Io sono felice comunque che ho provato questa roba. La mia therapist mi ha regalato un libro, like transactional analysis, qualcosa molto importante. Non so neanche come. Like, sai quando senti un perfume, you know? E non solo che ti fa ricordare il giorno quando hai baciato il padre della tua amica. Non solo che ti fa ricordare, ti fa sentire il stesso sentimento. It's interesting. C'è un quote del libro tipo: siamo tutti consapevoli di come un odore, un suono o un sguardo fugace possono produrre una gioia ineffabile, a volte così momentanea da passare quasi inosservata. A meno che non ci impegniamo, non riesco a ricordare dove abbiamo già sperimentato l'odore, il suono o la vista, ma la sensazione è reale. È reale. It's like, it's the feeling is the same. È un modo di fare time travel. Quindi bere, fumare, fare varie droghe. E siamo qualche volta solo provando a avere i ricordi belli, non solo ricordarli, ma avere la stessa sensazione. Divertirti con gli stessi metodi per produrre le stesse sensazioni. Ha senso, you know? Poverini, stiamo solo provando quello. Però qualche volta forse dovremmo invece di tentare di ripetere i sentimenti precedenti, essere alla ricerca di sentimenti nuovi. Qualche volta, you know? Non esagerare. Per esempio, io amo l'odore della benzina perché mi ricorda, ma mi fa anche sentire nel cuore, di essere nel garage del mio padre da bambina. O il fumo passivo sui vestiti mi fa sentire nel cuore come il giorno dopo dei miei primi concerti quando ero piccola. Lotion, la crema che usava la mia mamma quando ero piccola, Oil of Olay, di rosa. se sento quello comincio a piangere, anche se lei è viva ancora, la vedo tra 2 settimane, ma you know, quella mamma che non c'è più, quella giovane, you know. No, sono arrabbiata che i miei perfumi preferiti siano fuori produzione. YSL Baby Doll and Lola by Marc Jacobs. Perché se solo potessero usare quello, I'd be trasportata in un momento molto potente e bello nella mia vita. You know, è un modo di ricatturare un po' di quel potere. Anche tipo prima di una chiamata importante, un meeting importante, per rendermi più potente, io guardo il music video di Bad Romance. Non perché è la mia canzone preferita o quel music video mi ispira in sé, è che guardandolo mio corpo si sente nel stesso modo di quando, you know, lo stavo vedendo per la prima volta e quel spinto torna, you know what I mean? Ma ecco il pericolo. Non vuoi essere dipendente di questi stimoli, a questi stimoli. Non vuoi essere una troia che guarda ogni giorno Bad Romance o che non può uscire di casa senza annusare la benzina. You know what I mean? That's all. Siamo tutte vittime e furfante. Entrambi nelle nostre vite. Un'altra cosa in my lifestyle. Sono un member of Holloway House. Holloway House è come un Soho House meno douchey, meno cringe, diciamo, prova a essere così almeno. E io vado lì a lavorare, a scrivere, e ogni giorno vedo la gente intorno a me che ha i lavori finti, come me. E stavo pensando, una ragione per cui ho smesso, quasi smesso, di fare tipo reels, è perché, you know, prima, quando ho cominciato a fare la giornalista, facevo videos, YouTubes, blogs. Prima solo la gente, diciamo, creativa, la gente nella media o artisti facevano queste cose. Adesso tutti li fanno. Tutti sono entertainers, tutti sono brands. È come se, you know, mio padre è un meccanico. È come se adesso ogni persona, tipo, anche fa meccanico, ma solo per clout. You know, la gente adesso, ogni persona, quando fa vedere loro outfits or whatever the fuck, ballando, sta facendo una roba che prima era tipo un lavoro, era quello che facevo. Quindi il mio lavoro è useless, tranne, you know, scrivere libri. Ma ho una nuova routine, perché prima, vi dicevo sempre, io lavoravo meglio, scrivevo meglio alla sera, bevendo. Quello era, io ho cominciato a scrivere così quando ero giovane a Milano, andavo a bars a scrivere le mie articoli di Vice ubriaca, quindi pensavo che devo rimanere così, ma non è vero, non devi fare niente solo perché lo facevi una volta. Quindi mentre ho smesso di bere per questo mese, mi sono forzata di fare una nuova routine di scrittura. Io di solito mi alzo prima di Stefano, di solito sono io quella che porta Winko fuori e sono un po' control freak, quindi mattina mi alzo, porto Winko fuori, faccio colazione per Stefano e per me, pulisco un po' la casa, faccio la casalinga prima, you know, procrastinating. Per me era molto difficile cominciare a uscire di casa senza portare Winko fuori prima, perché Stefano dorme troppo qualche volta e mi dispiaceva per Winko, ma sai, Troia, dicevo, Troia, devi prendere cura di te stessa. Lascia stare Winko e Stefano, loro possono sopravvivere senza di te. Vai tu subito alle 8 di mattina a Holloway House e vai lì a scrivere per tutto il giorno. E l'ho fatto. E anche un altro motivo per arrivare presto è che io, uno dei miei cibi preferiti, tipo cibi preferiti, burek, il toast di formaggio, il popcorn di cinema e il croissant brioche vuoto, però, quindi devo arrivare presto, perché se arrivo troppo tardi, se arrivo alle 10 non ci sono più quelli vuoti, ci sono solo quelli di cioccolato, e quelli di cioccolato fanno cagare troie, perché dentro il brioche di cioccolato c'è la roba lunga e dura che sembra la cacca. Sì, ci sono quelli brioche di Nutella in Italia che sono fatti in un modo diverso, non mi interessa. Questi qui mettono una striscia di cacca dentro. È come quando io non mangio i gamberetti perché non sono un mostro, ma quando la gente mangia i gamberetti e deve far uscire la cacca dal gamberetto, è esattamente così. Quindi ci sono tante regole in questo Holloway House: non puoi fare le foto, non puoi fare le chiamate dentro, devi uscire per fare le chiamate, e non puoi portare cibo da fuori. Non è un ristorante, è un club con un ristorante. Quindi io posso stare lì seduta e non mangiare o bere niente tutto il giorno perché sono un membro, ma non posso portare caffè da fuori o cibo da fuori. E io, se lavoro lì tutto il giorno, sì, posso comprarmi un brioche e un caffè, ma mica voglio anche comprarmi il pranzo. No, I'm not a millionaire. Quindi, e anche ho provato a tornare a casa per pranzo, portare Winko fuori, tornare a lavorare, non succede mai, lo sapete che non succede mai, rimango a casa, you know, a masturbarmi o guardando cartoni animati. Quindi, io sono balcana, io ho sempre i miei metodi, ho trovato il modo di sopravvivere. Io mi porto un panino in zaino, e quando arriva tempo di pranzo, io lascio le mie cose sul mio posto, perché questo posto si riempie di brutto, diventa super, super, super packed, you know? E non voglio perdere il mio posto. Dico, devo fare la chiamata, lascio il mio computer tutto lì, non rubano. Se c'è un Holloway House a Napoli, forse, ma... Sorry, guys, sempre poveri Napoli. Lascio lì il mio computer, tutto sul mio posto, esco con il mio panino, il mio telefono, mangio fuori. Sono un genio e torno. Lì ho visto tanta gente, ho visto Troy, Sylvian, whatever the fuck, quello. I feel the rush. È bellissimo, è un vero twink, he's making twinks cool again. Dopo che Justin Bieber ha rovinato per un periodo il momento dei twink, it's back. Ho visto anche l'altro giorno Nicola Formichetti. Voi sapete chi è Nicola Formichetti, ma forse non capite il suo significato per me. 10 anni fa io mi svegliavo solo per vedere Lady Gaga ritratta da paparazzi mentre usciva da qualche hotel in un nuovo outfit, perché c'era un periodo in cui ogni giorno lei usciva da un hotel in un outfit fatto da Nicola Formichetti, styled by Nicola Formichetti. E se non fossero per quei momenti, vi giuro, in quel periodo non avrei sopravvissuta la scuola di moda o Milano o la mia vita. Lui per me è importantissimo. Io quel giorno ero vestita di merda, perché un'altra cosa, un'altra nuova abitudine è, dico, se io sono seria, se voglio scrivere davvero, io non posso perdere tempo per vestirmi, truccarmi bene per andare lì a scrivere. Basta. Basta fare giochi da troia. Dopo alla sera mi vesto da troia. Durante il giorno mi vesto da skater boy. Questo è un po' un lifestyle che ho tenuto dal vivere alla spiaggia. Quindi durante il giorno io mi metto i pantaloni di Vans o Dickies, mi metto le Dr. Martens, mi metto un t-shirt di Minor Threat, senza trucco, e niente, una roba squallida, sai? E vedo lì il mio fashion icon Nicola Formichetti, vedo lì il mio hero vestita così. Troie, no, non va bene. È il colpo di Benedetta Barzini, perché lei, sapete chi è, the icon in Italia, model, journalist, bla bla. Lei un anno era la mia professoressa a Nava, mi odiava. In quel periodo ero solo interessata alla mia aesthetic, non studiavo niente. Ero in ritardo per un esame con lei perché avevo queste scarpe ridicole di top shop troppo alte. Io camminavo, sapete, camminavo in tacchi ogni giorno ovunque, per quello che ho avuto dopo problemi con le mie ginocchia. Comunque, lei mi ha detto una volta, sai Thea, se mettevi, come l'ha detto, se mettevi se ti impegneresti metà in scuola quanto ti impegni per metterti le scarpe, inutile, sarei una studente brava, qualcosa del genere, mi ha detto. Comunque, stavo pensando a lei in questo periodo quando mi vestivo da skater per andare a Holloway House. E poi vedo Nicola Formichetti. È la colpa di Benedetta Barzini, Troy. È la sua colpa. Comunque, chiamo Stefano, dico: Stefano, amore mio, sei a casa? Sì, perfetto. Devi portarmi subito un mio libro, quello primo, e l'ultima bottiglia di Eau de Troia che tenevo per me stessa. Devi portarmelo qui perché lo devo regalare a Nicola Formichetti. E lui l'ha fatto, e l'ho dato a lui. E speriamo, boh, che non l'ha buttato via pensando: ma questa Troia, cazzo fa, vestito così. No, ma comunque, mi piace questo look. Mi piace essere, you know, the duality. Mi piace vestire come il ragazzo che vorrei essere, o, you know, vorrei scopare. Secondo me è molto bello poter fare tutte e due cose. E uno dei miei camerieri, mi chiamano lì tutti T, hey T, hey T, see you tomorrow T. E un cameriere mi ha chiesto un giorno: ma T, cosa fai tu nella vita? Cosa fai per vivere? Like, che lavoro fai? E dico: sono scrittrice. E lui dice: ah, davvero? Pensavo fossi una skater. comunque, è andato tutto bene. Questo nuovo metodo. Ho finito finalmente il mio libro. Ma l'ho finito bene, bene. L'ho finito. Ufficialmente l'ho mandato a tutti. Ora posso stare in pace. Per un po', fino a mercoledì prossimo. One day at a time, dicono per sempre. Se la salita diventa eccessiva, posso sempre voltarmi. Oh, Troia, quando parli dei orrori accaduti in Italia, state chiedendo? Quando parlo di quello, Troia, io non ho più niente da dire. Tutti questi stupri, gang rapes, la risposta disgustosa, spregevole della media, il fatto che la gente pensava che va bene condividere quelli text messages. Non, cosa posso dire io che non sapete già? Ma stavo pensando, se il mondo è un buco, il mondo è il tuo buco, e questo vale per tutti. I uomini eterosis pensano: il mondo è il mio buco per poter usare come voglio. È un buco, ci sono questi buchi ovunque. Questo mondo è il loro buco da usare, da godere. Per le donne, il buco è un buco in cui cadiamo. Noi siamo il buco stesso. E per noi è il buio, è un niente. Ma non deve essere così. Dobbiamo solo capire che quel buco è anche nostro. E questo mondo è anche nostro. Puoi far cadere loro dentro quel buco. Puoi riempire quel buco con l'acqua e fare piscina. Non so, Troia. Mi rende triste pensare che alcune ragazze in Italia in questo momento forse si sentono meno libere, più spaventate. Ma questo è il potere, questo è quello che fanno. Ecco perché ci fanno questo. E com'è, non è la stessa cosa ovviamente, ma come il modo in cui lo stupratore di Hollywood ha rovinato il nostro evento è perché loro hanno il controllo e lo avranno per sempre finché non cambiamo noi come funziona il mondo, e lo dobbiamo fare in un modo violento, lo dico da sempre. Se non lo facciamo, vabbè, il mondo prima finirà, guarda, il mondo. Ho visto tanti post, like, dobbiamo insegnare il consenso ai ragazzi. Yeah, ok, sure. Yeah, certo, deve essere sex education, ma queste violenze non succedono perché i ragazzi non sanno il concetto di consenso. Like, go fuck yourself. Sempre la colpa di tutti, tranne i stupratori. Quindi forse... You know, yeah, ho detto, sto ancora piangendo. Ieri sera ho pianto, ma almeno ero ubriaca di nuovo. Ho capito, forse non sto piangendo per me stessa. Forse è una tristezza collettiva, un delirio collettivo. Vabbè, piangiamo insieme. Vi lascio un ultimo pensiero da Esther Perel, un therapist. È difficile qualche volta, questo non è il quote, questo sono io, ma qualche volta come donna è difficile capire se stai facendo quello che vuoi davvero, perché per noi siamo insegnate di fare tutto il giorno quello che non vogliamo. Noi pensiamo che fare le robe per altri è la roba che vogliamo noi. Quindi un modo di essere sicura, questo è il quote: sai che stai facendo quello che vuoi quando fai quello che non dovresti fare. Bello, no? Troie, vi amo! Vi amo tantissimo, siete le mie bellissime troie radicalissime, io sono la vostra mamma radicale, vi amo, ciao ciao.